mezzo mille l'ho già fatta, diciamo l'altra metà. Raramente ho visto una donazione così feconda e fecondata dalle lacrime, non so voi, ero lì nascosto dietro il pilastrino, è bello piangere col Signore, ma penso è un grande dono che avete ricevuto, perché sono lacrime, credo, mi sembra, ormai già di guarigione, di liberazione, di potrebbero essere anche lacrime di gioia. Noi abbiamo questa esperienza quando un genitore, qualcuno di voi è qui in mezzo a noi, rivedono il figlio dopo 7 mesi, 8 mesi, qualche volta anche di più, 1 anno, qualche volta anche meno. Ultimamente mi sembra che hanno accorciato il periodo, diciamo, di silenzio fra i figli e i genitori, perché la droga ha lasciato le sue conseguenze. E non è giusto dire, l'ha sempre pensato, un tempo dove ognuno si guarda dentro, i ragazzi in comunità, i genitori camminando con i genitori, e quando c'è il primo incontro è sempre molto forte, sempre molto forte. Il Dio dice ai nostri ragazzi: vai incontro ai genitori, vai tu ad abbracciarli, perché se quello penso è vero, che ha più carico, più bisogno di chiedere scusa, ma poi è sempre reciproco, perché nel cammino di verità si vede, la preghiera è quello, il frutto dell'adorazione è quello, cosa abbiamo sbagliato noi. Qui la grande svolta del cammino di fede, io me lo ricordo questo papà, per dire, no? Perché cosa pensi, no? O sì o no, a dire quando sentiamo, oh sì o no, cosa pare, ti contraddici? Però è contagioso, allora io appena dico no, mi autocorrego e lancio il predatore del no, che si chiama Sibit. Quindi devo dire sì, stessa cosa. Però c'era questo papà, sì, che parte per me Giugorne, Pullman e... è sempre una famiglia, è sempre un marito quello lì. Comunque gli diamo il microfono per presentarci. Gruppo mi sembra del Veneto. Comunque questo papà del Veneto, mio figlio mi ha rovinato, mi ha disgraziato. I genitori dietro, quando si è sfogato contro questo povero ragazzo, un gelo sul pullman. Stalattiti, si guardava nel corridoio. Allora, barzelletta strammatizzante, finisce il pellegrinaggio 3 giorni a Medjugorje. Questo papà, allora adesso è il momento delle testimonianze, molto liberamente, spintaneamente, siete liberamente costretti a venire a condividere cosa avete vissuto. Oh, parte il papà. Per primo, lo vogliamo arrivare già tutti i genitori. Questo prende il microfono, comincia.
È tutta colpa mia.
3 giorni la Madonna ha fatto un miracolo. Dato a Medjugorje, non era con la moglie. Era da sola, forse qualche volta è meglio. Noi soprattutto uomini siamo un po' più liberi. Cioè, se c'è la nostra moglie, se siamo un po' tra noi, siamo più in piemontese, un po' disinvolti. Comunque, sto qua in 3 giorni la Madonna l'ha ribaltata, per dire che davanti al Signore ci battiamo sempre il petto, quello è il primo frutto della preghiera. Vedervi stamattina condividere con Gesù è pazzesco. Guardate che non lo facciamo in altri posti, lo so. Se uscite a casa vostra a dire non si può, ma perché non avete il Santissimo in casa? Proprio la presenza fa la differenza. Elvira, pensate, queste cose qui ce le aveva fatte vivere quando nell'ora di adorazione tra noi consacrati e consacrate, diciamo consacrati noi, non tanto, cioè comunque le suore. Ogni tanto agli esercizi spirituali, una settimana all'anno, il signor Maschietti dice: suore, tutti i giorni a adorazione dal 3 al 4, in ginocchio, si chiedono scusa, come avete fatto voi, chiamandosi per nome, suor Jennifer, chiedo scusa perché, suor Claudia, scusami perché, ma cose concrete, cose reali, cose successe due giorni prima, noi maschietti, per dirvi, quello che fate, Elvira lo faceva fare, lo fa fare da anni, perché davanti a Gesù è tutta un'altra cosa, è vero? Mentre esce quella verità che è proprio irrorata di lacrime, ma come fai a non perdonarti o perdonarti? E siamo noi, immaginiamoci Dio che è l'innamorato pazzo di noi, se ci vede commossi così, ma quando mai? E Gesù dice, voi che siete cattivi, date cose buone ai vostri figli, quanto più padre, l'unico buono. Ma mi ricordo una relazione così forte come quella di stamattina. Se ogni tanto mi danno Santissimo, mi dice vai a portarlo perché mi porta il Santissimo. E in effetti quando arriva Gesù davanti a te vedo che la gente si commuove. Sembra proprio che Gesù cerca te. L'altro giorno ho fatto l'incontro delle ragazze, c'era. Ah, non mi ha detto, prendi Gesù, no, sì, no, no, va bene. Allora, il suore meglio mi dire anche con loro subito, uguale. Allora, sono tornato indietro e poi ho dimenticato una fetta di ragazze. Che vergogna, allora ho detto, ma te lo dice lui, ma mi immagino, perché poi. Il grande lo diceva tante volte, ma anche il Signore Asinello. Allora abbiamo ripartito, quindi abbiamo sforato gli orari, la pasta era cotta, un pasticcio. Chiedo scusa, però il Signore ha fatto fare tutto il giro. Quando ha finito, perché lui fa la differenza. E le lacrime di cui abbiamo ascoltato la prima lettura, dicevano i sacerdoti, non piangete, questi piangevano, anche piangevano di gioia, di consolazione, lì passa la guarigione, anche come famiglie, soprattutto come famiglie, perché penso che Elvira ha intuito questo grande mistero davvero dell'amore familiare nel quale certe volte i nostri figli hanno purtroppo mancato qualcosa. E lei ci diceva, guardate che i figli non nascono tossico dipendente. E ha chiesto un cammino anche a voi genitori. In un certo senso le due storie si sono sposate con questa realtà che non è un unico, perché penso che il nostro carisma in effetti non è che ce l'hanno in tanti. Il dire nella sua infinita umiltà sempre ha detto, Signore, quel dono lì l'ha dato a me, l'ha dato a lei. E più passa il tempo e più diventa chiaro che il Signore l'ha dato a lei. Ma io ti dico, adesso guardate l'orologio, già l'ho superato il doppio della prima omelia. Ma quando sono andati a Roma, Bishop Becker, questo sacerdote allora americano, che adesso è americano, ma allora era sacerdote, adesso vescovo in Vaticano, ha detto ho bisogno di qualcuno per i miei drogati d'America, ma già 20 anni fa a Roma ha detto l'unica per me è Elvira. Ha chiesto, forse più di 30 anni fa, hanno detto l'unica in cui noi crediamo e che sentiamo e per non vantarci non è solo. E poi ti rendi conto che sei lì Valenghi perché Pirlotti avanti, ma Valengo è più plastico, no? Rimaniamo del Valengo, il carisma l'ha dato a noi. Più questo delle famiglie. L'altra cosa che mi viene in mente e che vorrei sigillarmi perché ho imparato tante cose stamattina è allora, l'amore nasce nella stima, cresce nel rispetto, si nutre del sacrificio. le cose di là ce le ha spazzolate in tutti i modi, e rispetto, ma rispetto è difficile, quante volte manchiamo di rispetto a noi stessi quando siamo trasandati, ma il rischio mancare di rispetto, onorarsi, quello onorare, che bello, quel dare, l'altra cosa che mi ha toccato è fare il tifo per, è bello, fare il tifo, soprattutto noi maschietti abbiamo bisogno di un po' di tifo, perché le donne mi sembra che se lo fanno da solo, noi abbiamo più bisogno di qualcuno che tifa per noi, e se lo cerchiamo e in voi non lo troviamo, ci sbagliamo i rigori, facciamo quelle cose. Che bello, farsi il tifo uno con l'altro, anche lì madre di Dio ci chiedeva, gareggiate le nostre mani a vicenda, vero? Vedere il dono dell'altro, perché poi scattano i confronti, le gelosie, le inferiorità, ma poi il Signore magari lo dà, poi quel dono anche a noi se lo desideriamo. Ma bello, bello, l'altra cosa che volevo proprio ricordare è quella lì, del prendersi in giro. Qualcuno ha detto stamattina nella preghiera un po' di sana ironia, bello quello, dirà, ci faceva sempre fare le imitazioni, se non era compa, lei faceva compa, lei te le faceva pure a te, quando non parlava più, lei ti faceva l'imitazione, non ti parlava ma ti imitava, negli occhi, nella bocca, nello sguardo, a me faceva sempre così. Perché c'è una barzelletta, non posso raccontarla, ma finisce così. Allora, l'ironia è brutta, l'ironia è brutta, l'ironia mi sembra che è più negativa, l'ironia è quando tu sei in mezzo e gli altri ridono di te, tu non puoi ridere perché sono ancora peggio, è una forma sottile di violenza devastante, l'ironia. Ed è pericolosa, è una grande mancanza di rispetto, ma un sano umorismo di se stessi è fantastico, e quello lo vediamo in tante nostre famiglie, che mentre io nascondo tutti i miei fallimenti, loro lo dicono tutti. Andrea, un marito, tutte le sue cavolate le dice pubblicamente e ci ride sopra e fa ridere tutti. E lì ti sciogli, perché vedi un uomo libero, che non ha bisogno di difendersi da nessuno, perché si denuncia per primo e fa ridere tutti. E quella per me era un carisma della madre. E lo raccontava anche della sua famiglia, quando papà andava a messa, poche volte andava a messa, allora c'era la segno della pace, e Elvira raccontava. Allora si dava la mano e arrivava papà, che non è che era un pregone, un chiesone, diceva piacere per tutti. Pensava che si scambiassero i saluti, no? Ma Elvira era un fenomeno, quando raccontava della sua famiglia si ridicolizzava, ma lei stessa, quello è un segno di santità. Oggi ho contemplato i vostri occhi, anche nelle vostre testimonianze. Grazie.